cercato di delineare rapidamente qualche cosa su questa spiritualità della vecchiaia, partendo da una frase sempre di Papa Francesco, che ha detto, ricordatevi bene, che la vecchiaia è una vocazione, è un dono che non tutti hanno. Gesù stesso non ha avuto il dono della vecchiaia e quindi non può neanche farci da modello specifico in questo settore. E allora avevamo cercato di capire quali potevano essere i punti salienti per elaborare una spiritualità di questa vocazione. E avevamo visto che la vecchiaia è un tempo favorevole, un kairos, non un chronos, in cui si concentra nell'uomo tutta l'esperienza di Dio e nello stesso tempo anche ci si avvicina al passaggio alla vita eterna di incontro con il Signore. Avevamo visto la necessità di evangelizzare la vecchiaia, cioè di annunciare Cristo morto e risorto agli anziani, che è la cosa più bella che possiamo fare, soprattutto educandoci ad invecchiare. E questa educazione all'invecchiare significa ottenere quello che nell'Antico Testamento è la Hokmah, cioè la sapienza del cuore, sapienza che non è un fatto intellettivo, ma deriva dal verbo sapere, che vuol dire avere sapore, avere il gusto di Dio. E questo gusto di Dio si può avere soltanto rinascendo continuamente in un percorso di eterna giovinezza spirituale tramite lo Spirito Santo. Eravamo quindi passati a prendere in rassegna alcune delle grandi figure bibliche di anziani, perché il Signore si diletta quasi a chiamare gli anziani a fare qualche cosa di grande. Avevamo visto Abramo, il quale a 75 anni, quando era ormai sistemato lassù in Turchia, in Carran, è chiamato a partire con tutto il suo popolo, con tutte le sue greggi, verso questa misteriosa terra promessa. Questo Abramo che riceve una promessa di un figlio e che ha l'attuazione di questa promessa quando lui ormai ha 100 anni e la moglie ne ha 90, quindi il suo utero è sterile ormai da almeno una quarantina d'anni, ma ecco il prodigio di Dio che si compie nell'anziano. Abbiamo visto Mosè che ha 84 anni è chiamato ad andarsene dal paese di Madian, dove era un ricco sceicco, riverito e amato, per tornare in Egitto, dove invece era ricercato per omicidio, e cercare di liberare il popolo schiavo dalla oppressione del faraone. Avevamo visto anche figure minori, come Caleb, questo esploratore che viene mandato dal successore di Mosè, Giosuè, a vedere se è possibile conquistare Canaan, vede che ci sono questi famosi personaggi un po' misteriosi, che sono gli Anachiti, che erano dei giganti spaventosi, secondo la mitologia ebraica, e lui a 84 anni dice, io sono ancora giovane e forte, condurrò io la battaglia contro gli Anachiti, e va a conquistare la regione più montuosa di Israele, quella che sarà poi l'inizio della vera e propria terra promessa, sconfiggendo lui a 84 anni gli Anachiti. Abbiamo visto la figura di Barzillai, questo collaboratore di Davide, il quale è l'unico durante la guerra civile contro il figlio Assalonne che riesce ad aiutare Davide dandogli vettovagliamento ed armi. Quando finalmente sta guerra finisce, il buon Barzillai è invitato a corte, è invitato a sedere alla destra di Davide, ma invece al senso del proprio limite dice, io ormai sono anziano, come potrei godere della vita di corte, preferisco stare a casa mia, morire nella terra dei miei padri, semmai il mio posto dallo a mio figlio Chiram. Quindi ecco un'apertura alle nuove generazioni. Avevamo visto, seppur fugacemente, la figura del grande Eleazzaro, la sottolineo perché la catechesi che il Papa ha fatto ieri è stata fatta proprio sulla figura di Eleazaro, di cui noi l'avevamo accennato. Questo 96enne, il quale durante la persecuzione di Antioco IV Epifane, tra il 167 e il 164 avanti Cristo, viene obbligato a mangiare una fetta di prosciutto, cibo impuro per gli ebrei, ma lui rinuncia. Tutti gli dicono: ma fai solo finta di mangiare, tanto tutti sanno che tu resti fedele a Dio. Lui dice: no, io devo dare un grande esempio alle nuove generazioni e fare capire che Dio è tutto, che Dio è l'assoluto. E viene quindi torturato e ucciso per dare questo esempio ai giovani di fedeltà alla parola di Dio. E avevamo poi concluso, passando nel Nuovo Testamento, a vedere le figure di Zaccaria ed Elisabetta, i quali diventano in qualche misura maestri di fede alla giovane Maria che va presso di loro, lo sapete, ad aiutare questa cugina, anche lei miracolosamente resa fertile in tarda età, e quindi le due figure di Simeone e Anna. Simeone, uomo dell'ascolto, come dice il nome stesso, Simeon, da Shema Israel, ascolta Israele. Simeone, uomo pieno di Spirito Santo. Simeone, uomo aperto al nuovo. Simeone che non si lascia, che non ha rimpianti per la sua vita, ma chiede al Signore, ormai felice d'aver visto il Messia nella figura di quel povero neonato, ecco, chiede di essere sciolto da questa vita. Ora puoi congedare il tuo servo, Signore, in pace secondo la tua parola. E vicino a lei questa 84enne prima profetessa, prima evangelizzatrice, questa figura di Anna, la quale annuncia il Messia a tutte le persone che incontra e diventa davvero la prima degli apostoli. L'ultima figura era stata quella di Nicodemo, membro del Sinedrio, quindi del Senato, un anziano, l'unico che nel Senato si era opposto alla crocifissione di Gesù, il quale ha il coraggio di andare da Pilato a chiedere il corpo del Signore, B, porta addirittura 32 kg di una mistura di aloe e mirra per l'imbalsazione del corpo di Gesù, dandogli quindi degli onori regali in questa sepoltura. Ecco, oggi invece vorremmo vedere un secondo aspetto. Se la volta scorsa avevamo visto questa, avevamo fatto obbedienza a questa parola di Papa Francesco, ricordatevi che la vecchiaia è una vocazione ed è un dono, la seconda parte della frase di Papa Francesco dice, ricordatevi bene, che la vecchiaia è una missione, è una missione. Allora oggi cercheremo di capire noi anziani a quale missione siamo chiamati in questa particolare vocazione di età senile che ci è stata data. Allora, innanzitutto, la prima vocazione dell'anziano è testimoniare la parola della croce, cioè la vecchiaia è segno di quella logica fondamentale della vita cristiana, che è quella del farsi piccoli, del perdere la propria vita, del rinnegare se stessi, la cosiddetta via della croce. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore e rimane solo, ma se muore porta molto frutto. In questo senso è anche da comprendersi, già ne accennavamo la volta scorsa in sede poi di dibattito, quello strano messaggio del libro della Genesi, che ci dice che Dio, prima del diluvio, aveva permesso che l'uomo arrivasse a quasi 1000 anni di età. Vi ricordate i famosi 969 anni del grande Matusalemme? Ma dopo il diluvio, cioè dopo che l'uomo ha cercato di farsi Dio, salendo sulla torre di Babele, dopo che l'uomo ha fatto ogni sorta di peccato, ecco che in Genesi 6,3 dice: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne, e la sua vita sarà al massimo di 120 anni. Cioè, di fronte alla pretesa dell'uomo di autosufficienza, di divinizzarsi da solo, Dio pone la vecchiaia, con il suo decadimento, con i suoi limiti, come segno di una salvezza che giunge solo per grazia, come segno di una salvezza che arriva solo da Dio. come segno, direbbe Paolo, di o logos tus taurou, cioè della parola della croce. Guardate che al fondo del cristianesimo c'è la parola della croce. Paolo scrive in 1 Corinti 1 la parola della croce che è stoltezza per molti, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. E mentre i giudei chiedono i miracoli, i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Ecco, la croce continua a fare scandalo. La nostra società è la società definita del benessere, del comfort, del fitness. Tutto questo è il contrario della croce. Oggi, di fronte ad ogni compito che non ci piace, si cerca se ci siano tutte le maniere per evitarlo. Invece Paolo addirittura si gloria delle proprie debolezze. Guardate, questo è un pensiero che in qualche maniera ci turba, ma che è fondamentale nella teologia paolina. Allora, innanzitutto Paolo, Paulus, significa piccolo, bassotto, tappetto. Il nome Saulo invece era un nome importante, era il nome del re Saul, il primo grande monarca di Israele, della tribù di Beniamino. E invece gli viene cambiato il nome in tappetto, piccolino. E Paolo scrive ai Galati: sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai la prima volta il Vangelo. E quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata né respinta. Anzi, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi per darmeli. Anche qui i biblisti si sono accaniti per dire: ma che cosa aveva? Molti hanno dedotto che Paolo soffrisse di una patologia oculare, per cui poveretto era anche mezzo ciecato. Nella seconda lettera ai Corinti, Paolo dice che di lui si afferma: le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole, la sua parola dimessa. Quindi probabilmente era davvero una figura fragile. Addirittura, sempre in Seconda Corinti, dice: poiché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ma egli mi ha detto: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Ecco, qual era questa spina che affliggeva San Paolo? Gregorio Magno pensava che fosse la depressione. Paolo sembra sempre così entusiasta, ma probabilmente doveva vincere uno stato di depressione. La maggior parte degli esegesi oggi pensa a qualche malattia fisica, per esempio che fosse epilettico. Ma Paolo vede la malattia, il decadimento fisico, non come un ostacolo, ma addirittura come un sostegno all'annuncio evangelico. Scrive sempre ai Corinti: Gesù fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cioè, Paolo ci dice che Dio agisce non dove c'è potenza, dove c'è sapienza, dove c'è nobiltà, dove c'è grandezza umana, ma lo si incontra nella insensatezza, nella debolezza, nella piccolezza, nella bassezza. Ecco, in Gesù Cristo c'è un continuo passaggio dalla debolezza di Dio alla nostra debolezza. È quella che Paolo parla chiamandola astenia. Paolo fa l'elogio dell'astenia, che è un termine che poi è entrato anche in medicina. Pensate, neurastenico, psicastenico, vuol dire debolezza. Cioè, termine che raccoglie tutte le nostre malattie, le nostre fatiche, le nostre privazioni, le nostre limitazioni, i disagi di ogni genere. Ma grande Monsignor Ravasi, sapete, grande biblista, cardinale, responsabile del Dicastero della Cultura, dice: Dio considera il terreno dell'astenia come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. Ecco perché Paolo dice: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Dio. Perciò mi compiaccio delle mie infermità, degli oltraggi, delle necessità, delle persecuzioni, delle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte. Quindi vedete, la malattia non come segno di reiezione, di essere respinti, di essere scartati, ma diventa addirittura come un segno di elezione. La malattia non come un segno di maledizione, ma come un segno di benedizione. La malattia non come segno quasi satanico, ma come orizzonte teofanico, cioè luogo dove si manifesta le opere di Dio. Cioè, in compagnia di Gesù Cristo, le mie debolezze, le mie impotenze, le mie passioni, i miei bisogni, il mio nulla, possono diventare la via che conduce a Dio. Marcello Brunini, che è stato vicario generale a Lucca e che conosco molto bene, anche perché ho la moglie lucchese, che ha scritto un libro bellissimo proprio su questo tema, no? Cioè Ferite e feritoie. Marcello Brunini dice questo: quando Gesù risorto appare, noi ce lo immagineremmo tutto bello, tutto glorioso, tutto onnipotente, e invece cosa fa? Ti fa sempre vedere per prima le sue ferite. Le ferite delle mani, le ferite dei piedi, le ferite del costato. Ma queste ferite, nel mistero pasquale, diventano feritoie di luce. Diventano luoghi attraverso i quali passa la luce di Dio, passa la grazia di Dio. Ecco, davvero, dobbiamo considerare le nostre ferite come parte di noi stessi. Dobbiamo un po' riconciliarci con le nostre ferite. La ferita mi abita, fa parte di me, ma ecco, se noi sappiamo accettare le nostre ferite, queste possono trasformarsi in feritoie di luce, che ci aprono a un'esperienza privilegiata del Signore, del risorto. Papa Francesco ha detto: Gesù dice proprio che di tante cose non siamo capaci di portare il peso. E cita Giovanni 16. Che cosa fa allora di fronte alla nostra debolezza? Non ci toglie i pesi, ma ci dà lo Spirito Santo, che è il Consolatore, è colui che non ci lascia mai soli sotto i pesi della vita. E allora mi piace citare un versetto che citiamo poco, che ho scoperto così in un corso che ho fatto su Isaia. Isaia 30. Poiché dice il Signore: nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Quando vediamo la nostra vecchiaia segnata non da prodigi di gloria, come è successo ad Abramo, come è successo a Zaccaria ed Elisabetta, ma segnata dal decadimento psicofisico, dalle paure, dalla malattia, dall'angoscia, ecco, ricordiamoci che nell'abbandono confidente sta la nostra forza, che Dio viene a inabitare la mia debolezza, a inabitare la mia tenebra, e nel momento in cui io sono nel buio, nell'oscurità, nel non capire niente, Dio non finisce di stupirmi. Se voi guardate i racconti pasquali, vedete queste donne che vanno al sepolcro piene di paura, non sanno bene cosa succederà, sono lì soltanto per portare un mazzo di fiori e dare ancora un po' di profumo al cadavere, ma si stupirono. Quante volte nei racconti di resurrezione c'è questo stupire? Ecco, Dio non cessa di stupirci, perché la sua forza, la sua potenza vengono a inabitare il mio limite, la mia malattia, il mio decadimento fisico, la mia morte. E allora l'anziano deve imparare, no? Questa logica della croce, questa logica del farsi piccolo, questa logica dello scomparire. Deve imparare innanzitutto l'arte del distacco. Avrete notato che mi piacciono i film western, già la volta scorsa vi ho citato un western, ve ne cito un altro oggi, I Cavalieri del Nord-Ovest, no? Quando John Wayne interpreta il capitano Brittles, che John Wayne è sull'orlo della pensione, vuole affiancare per un po' il nuovo capitano che prenderà il suo posto, ma il comandante del forte lo ammonisce e gli dice: no Nathan, se no ogni volta che il capitano Cornick desse un ordine tutti si volterebbero a guardare te. Ecco, è difficile per l'anziano lasciare il posto, lasciare la presa. È un'arte non facile, perché lasciare la presa significa accettare l'incompiuto, significa accettare di affidarsi a quel Signore che Paolo in Filippesi 1 dice porterà a termine l'opera iniziata da te. Il grande cardinale Carlo Maria Martini citava sempre un proverbio indiano che dice che la vita si distingue in quattro stadi. Nel primo stadio è quello in cui si impara. Nel secondo stadio è quello in cui si insegna. Nel terzo stadio si va nel bosco, diceva lui, il bosco del silenzio, della riflessione. Ma il quarto stadio, che è lo stadio dell'anziano e che è il più difficile di tutti, è quello in cui si impara a mendicare. Si impara a mendicare. Mendicare significa dipendere dagli altri, cosa che non vorremmo avvenisse mai, e dobbiamo prepararci. E allora io, sapete, ho un sito che è www.buonabibbiatutti.it e poi faccio anche servizio di esegesi online a chiunque me la chieda, e tutte le domeniche, anzi tutti i mercoledì per la domenica, mando il commento del Vangelo festivo. Ecco, la scorsa settimana ho voluto dare un taglio particolare al Vangelo di domenica scorsa. Vi ricordate quando Gesù, dopo aver chiesto tre volte a Pietro «Mi ami tu?», gli dice: «In verità vi dico, quando eri giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Ecco, non è facile, eh? Da giovane vai dove vuoi, da anziano vai dove ti portano. Ma detto questo il Signore ti dice: «Seguimi». In questa situazione tu glorificherai Dio, accettando anche la tua non autosufficienza, accettando anche di mendicare l'aiuto degli altri, senza mai perdere la gioia cristiana, ma anzi testimoniando, vedremo, in una situazione indubbiamente non facile, la gioia cristiana. Ecco, un'altra esperienza di questa povertà, di questa logica della croce, è sicuramente la vedovanza. La vedovanza che nell'Antico Testamento, in cui non c'erano forme di welfare, non c'erano le pensioni di reversibilità, era un momento di grande sofferenza, di grande povertà, al punto che Dio stesso si definisce il difensore delle vedove, al punto che nella Torah, nella legge, ci sono delle particolari protezioni delle vedove, a cui ogni tre anni toccano le decime di tutto quello raccolto in quest'anno. Certo, nella Bibbia c'è una particolare sottolineatura di quelle figure che dopo la morte del coniuge non si risposano più, come Giuditta, come la profetessa Anna che abbiamo visto insieme al vecchio Simeone nel Tempio la volta scorsa. Così Paolo propone anche la vedovanza come un momento di dedicarsi totalmente a Dio. Ai non sposati e alle vedove dico, è cosa buona per loro rimanere come sono io, consacrandosi alla preghiera. E nella prima chiesa viene costituito un vero e proprio catalogo delle vedove, cioè uno speciale gruppo di spiritualità, che forse gruppo di persone che si votavano a un celibato per il regno dei cieli, a cui doveva essere iscritta, scrive Paolo nella prima Timoteo, capitolo 5, la vedova che abbia non meno di 60 anni, sia andata sposa una volta sola, abbia dato testimonianza di opere buone, cioè allevato figli, praticato l'ospitalità agli stranieri, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene. Ma in ogni caso i vedovi, sia che restino single, sia che si risposino, devono essere sicuri che ogni amore è eternato in Dio. Che forte è l'amore come la morte, recita il Cantico dei Cantici, tenace come gli inferi è la passione, le sue fiamme sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Infatti, dice Paolo, l'amore non avrà mai fine. Ecco che quindi ogni amore terreno troverà in Dio il suo compimento, e noi lo ritroveremo sicuramente in Lui. Quindi la vedovanza è sì un segno di povertà, di debolezza, della logica della croce, del perdere la propria vita, di una salvezza che arriva soltanto in Dio. È segno di una sponsalità a cui siamo chiamati, che è sempre solo la sponsalità con Cristo. È Cristo il nostro primo sposo, è Cristo il nostro innamorato folle, è Dio colui che vuole avere con noi questi rapporti d'amore profondissimi. Tutti i nostri amori sono orientati all'unico grande amore che è Dio, e la vedovanza è proprio anche un segno di questo. Ma deve essere una vedovanza feconda. Papa Francesco dice: quanti abbiamo perso una persona cara, abbiamo ancora una missione da compiere. Quindi anche i vedovi e le vedove devono sapere riversare le proprie energie con ancor più dedizione sui figli, sui nipoti, trovando in questa espressione d'amore una nuova missione educativa. Ecco, non è facile invecchiare bene, soprattutto quando il tempo passa, quando svaniscono gli entusiasmi iniziali della conversione o della gioventù, quando occorre perseveranza, virtù oggi quanto mai in crisi. Gesù invece insiste sulla necessità di perseverare nella fede. Io do sempre una lettura dei discorsi cosiddetti apocalittici di Gesù, assolutamente non riguardanti il futuro, la fine del mondo, eccetera, ma la fine del mio mondo, la fine della mia vita. Allora, quando Gesù mi dice: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Non fa che sottolineare questo aspetto. Gesù sa che la vecchiaia è un tempo di crisi di fede, è un tempo di crisi di fede, che con il passare degli anni, con l'accumularsi delle prove, delle disillusioni, delle ferite della vita, è sempre più difficile confidare in Dio, affidarsi a Lui. Certo, abbiamo visto la volta scorsa che talora nella vecchiaia Dio può operare dei prodigi inattesi, no? Pensiamo proprio alla nascita miracolosa di Isacco per Abramo e Sara, a quella del Battista per Zaccaria ed Elisabetta. Ma non tutti gli anziani sperimentano questi prodigi nella loro vita senile, ma tutti sanno che nella nostra povertà, nella nostra debolezza, è inscritta la potenza di Dio. Allora la vecchiaia è sempre tempo di grazia, sia quando con un inatteso vigore sperimenti l'opera potente di Dio, sia quando in un decadimento psicofisico la vecchiaia testimoni la fiduciosa speranza del credente in Dio. Testimonianza che qualche volta è dura, La parola greca testimonianza è martyrein, avete già capito, martirio. Quindi la vecchiaia può diventare tempo di crisi di fede, ma può diventare anche tempo di crisi d'amore. Lo dice di nuovo Gesù nei discorsi escatologici. All'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. L'amore di molti si raffredderà. Ecco, anche Pietro sa che quando si va verso la fine della vita, la dimensione che va più in crisi è proprio la dimensione dell'amore. Nella prima lettera scrive: quando la fine di tutte le cose è vicina, quindi quando la fine della vostra vita è vicina, soprattutto conservate tra voi una grande carità. Guardate che questo è un altro aspetto psicologicamente tanto realistico negli anziani. Io spesso dico, quando vedo un gruppo di anziani seduti su una panchina al parco, è molto difficile che parlino delle emergenze climatiche, del genocidio in atto contro i popoli indigeni, o anche adesso, forse un po' di più, della guerra in Ucraina. È più facile che parlino del loro diabete, della pressione che va su, dell'artrosi del ginocchio che ti blocca. Ecco, molto spesso invecchiando ci si chiude in noi stessi. E allora questa è la grande sfida dell'invecchiare da cristiano. In un'età in cui si è portati a preoccuparsi di più di se stessi, delle proprie malattie, del proprio destino, occorre davvero più che mai coltivare, come dice Pietro, una grande carità. Cioè aprire il nostro cuore ai bisogni degli altri, essere attenti alle dimensioni degli altri, aprire il proprio intelletto alle dimensioni del mondo, stare attenti a chi ha bisogno attorno a noi. Giovanni Paolo II diceva: non vi lasciate prendere, anziani, dalla tentazione della solitudine interiore. Nonostante la complessità dei vostri problemi, voi non siete ai margini della vita della Chiesa, non siete elementi passivi di un mondo in eccesso di movimento, ma siete soggetti attivi di un periodo umanamente e spiritualmente fecondo dell'esistenza umana. Avete ancora sempre una grande missione da compiere. Vedete, lo diceva già Giovanni Paolo II. Un grande contributo da dare. Quindi testimoniare la fede, testimoniare l'amore, testimoniare la speranza. Guai all'anziano brontolone, sempre pronto a rimpiangere il passato. Ah, una volta le remparei, Il famoso laudator tempori sacti. Coelet ha una frase molto dura, so che avete fatto molto bene Coelet con Don Gianni. Non domandare mai come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché tale domanda è una cretinata. È proprio, è vero, se stiamo a vedere, non c'è mai stato un passato migliore di oggi. Il passato è sempre stato contraddistinto da guerre molto peggiori di quelle da adesso. Con le due guerre mondiali abbiamo fatto 20 milioni di morti, non dimentichiamolo, i nostri padri. Quindi non stiamo a dire, una volta era peggio di adesso. Grazie al cielo, nonostante tutto, faticosamente l'uomo marcia verso un mondo migliore, verso diritti, pensate a quanti diritti, diritto del lavoro, diritto dell'uguaglianza sociale, abolizione del razzismo, il voto alle donne, la parità dei sessi, cioè questo mondo faticosamente avanza. E allora il Signore chiama gli anziani ad essere aperti al futuro, chiama l'anziano a portare speranza, a portare ottimismo. E questo lo facciamo tramite lo Spirito Santo, che infonde la fiducia di non essere soli, che ci dà questa pace e questa gioia indipendentemente da quello che vediamo attorno. È la famosa speranza che non delude mai, di cui parla Paolo in Romani 5. Ancora, l'anziano deve testimoniare la perseveranza. Siamo in una società cosiddetta fluida, in una società liquida, in una società flessibile, che cambia continuamente. La Bibbia ci dice, Luca 2, parola di Gesù, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Paolo in Efesini 6, dobbiamo attendere con perseveranza, dobbiamo vigilare con perseveranza. Gesù in Matteo 10, chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Cosa vuol dire perseveranza? Vuol dire restare fedeli nella prova, nella tentazione, nella tribolazione. In sede di dibattito la volta scorsa parlavamo di questo nuovo fenomeno a cui accenna Papa Francesco, cioè il sapere invecchiare nel matrimonio. Perché il prolungarsi della vita media nell'uomo e nella donna lascia ai coniugi un periodo di vita comune di circa 30 anni dopo la fase di genitorialità in cui hai procreato i figli e li hai sistemati. Ed è un'età più difficile perché si perde l'attrazione fisica verso il coniuge, perché si vede esaurito un progetto comune, perché si spera spesso, illudendosi, di avere una nuova giovinezza con un partner molto più giovane. E allora Papa Francesco dice: dobbiamo insistere su un progetto comune, dobbiamo perseverare, o coniugi anziani, in un cammino da costruirsi giorno dopo giorno nell'amore e nella fedeltà. Altra testimonianza importante: la gioia cristiana anche nella sofferenza. Ecco, a me colpisce sempre tantissimo, meditando soprattutto San Paolo, che una delle caratteristiche della sua spiritualità è che più botte prendeva più era contento. Una grande prova per gli anziani è testimoniare la gioia della fede anche nella sofferenza, anche negli acciacchi, anche nelle malattie proprie dell'età. Abbiamo letto due domeniche fa gli Atti degli Apostoli, in cui si dice che gli apostoli se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Erano appena flagellati, ma se ne andarono lieti. E Paolo dice: sono pervaso di gioia in ogni tribolazione. Sono lieto delle sofferenze che sopporto. Siete diventati imitatori del Signore avendo accolto con gioia avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione. E poi quel famoso rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Ecco, la gioia del cristiano non deriva dal fatto che tutto ti va bene. La gioia del cristiano non deriva dal fatto che non hai malattie, che non hai problemi, che stai bene. La gioia del cristiano, dice Karl Barth, è un ostinato malgrado tutto. Malgrado tutto sono nella gioia. Testimonio agli altri che mi sento amato da Dio, che non mi sento solo, che mi sento accompagnato da Lui. E allora capite perché Giacomo, nella sua lettera, Giacomo, il cugino del Signore Gesù, scrive: considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove. E allora il cristiano dovrebbe essere riconoscibile sempre per la sua serenità, per il suo ottimismo, per il suo saper vedere il bicchiere mezzo pieno e non il mezzo vuoto, per il suo cuore pacificato e pacificante, per la sua speranza, per la sua allegria, per la sua allegria. Domenico Savio, lo sapete, aveva come motto: in questo consiste la santità, nello stare molto allegri. Bellissima questa frase. In questo consiste la santità, nello stare molto allegri. Che bello un anziano, magari tribolato, magari impedito, ma che sa portare il sorriso, ma che sa raccontare la barzelletta ai nipotini, ma che sa portare una nota di positività e non un lamento per la sua situazione. Ecco, io credo davvero, no, che la santità sia questo, un calare quello che crediamo nella testa: Signore, sei la mia gioia, sei la mia felicità. Quante volte lo diciamo nei salmi, soprattutto, no? Calarlo nei meandri del nostro cuore, nelle profondità della nostra psiche. Far sì che la gioia di Cristo davvero pervada tutta la nostra vita. E allora, ecco, da questo testimoniare la fede, testimoniare la speranza, testimoniare la carità, testimoniare la perseveranza, testimoniare la gioia anche nella sofferenza, nasce la missione dell'anziano. Fratelli e sorelle, qui c'è proprio l'invito a ciascuno di noi che raggiunge l'età anziana, o ai giovani che la raggiungeranno, a cercare di capire perché il Signore ti ha chiamato ad essere anziano. Quale missione ti affida, dice il Papa. E già Giovanni Paolo II diceva: alle persone anziane, spesso ingiustamente ritenute inutili, se non addirittura di peso, ricordo che la Chiesa chiede e attende che abbia a continuare la loro missione apostolica e missionaria, resa dalla loro età in qualche modo specifica e originale. Andava avanti il Papa e diceva: continuate a impiegare generosamente il tempo che avete a disposizione, i talenti che il Signore vi ha concesso, come catechisti, come animatori della liturgia, come testimoni della vita cristiana. E allora ho estrapolato da una riflessione biblica, ma anche molto dal Magistero di Papa Francesco, alcuni punti fondamentali della missione dell'anziano. Prima di tutto, pregare. Papa Francesco definisce gli anziani una grande corale di preghiera. Dice Francesco: la vecchiaia è tempo di grazia perché ci chiama ad intercedere. La preghiera degli anziani è forte, è potente, è un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni e degli anziani. La preghiera degli anziani e dei nonni è una ricchezza, è una grazia per la Chiesa e per l'intera società umana. Questa società che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta, ma qualcuno deve pur cantare anche per loro i segni di Dio. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che preghino, perché la vecchiaia ci è data proprio per questo. È una grande cosa bella la preghiera degli anziani. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale. Non solo, ma gli anziani devono diventare maestri di preghiera per le nuove generazioni. Papa Francesco dice: bisogna favorire l'incontro tra nonni e nipoti nella preghiera per la pace del mondo, nella preghiera per le grandi sfide dell'umanità di oggi. Ed è bello pensare come i nonni possano essere di esempio ai giovani, indicando loro a percorrere la strada della preghiera. Quante volte, almeno in città, spero che qui sia diverso, i nostri catechisti, le nostre catechiste che ricevono i bambini che si preparano alla prima comunione dicono: ma non sanno neanche fare il segno di croce, ma non sanno neanche il Padre nostro. E se vai a vedere qui pochi che lo sanno, ma chi te l'ha insegnato? È la nonna che ogni tanto mi porta in chiesa, che prima dei pasti mi fa fare un segno di croce, che prima di mettermi a letto, magari alla sera, mi fa dire il Padre Nostro. Ecco, gli anziani maestri di preghiera. Certo, la preghiera degli anziani ha delle caratteristiche particolari. Il grande Cardinale Martini notava che facilmente l'anziano, mentre prega, sonnecchia e si appisola. Ma dice, guai ad accorciare i tempi di preghiera. Cambiamo piuttosto tipo di preghiera. Diminuiamo la preghiera mentale, perché abbiamo minor capacità di concentrazione, ma aumentiamo la preghiera vocale, ripetitiva. Il rosario, le giaculatorie, la lettura dei salmi. Anche se un po' assonnata e distratta, diceva Martini, è un mezzo per avvicinarsi al Dio vivente. Il grande vescovo di Costantinopoli del secolo IV, Giovanni Crisostomo, dice che anche l'insonnia, che è tipica degli anziani, può essere una grazia, perché può essere un momento in cui preghi di più. Sentite cosa dice, un brano molto bello. Se stai sveglio di notte per pregare, non pensare alla pena che la veglia ti arreca, ma pensa alla fiducia di cui la preghiera ti riempie. Nel cuore della notte, mentre gli uomini e le bestie giacciono tutti nel sonno, assorti nella quiete più profonda, tu solo vegli e pieno di somma fiducia parli con il Signore di tutto il mondo. È veramente qualche cosa di grande e di bello. Il sonno è pur tanto dolce, ma nulla è più dolce della preghiera. Mentre tu tutto solo parli con Lui, mentre nulla ti preoccupa, mentre nulla disturba la tua preghiera, puoi fare davvero molto. Le ore notturne rendono più efficaci le tue suppliche e tu sei esaudito in tutti i tuoi desideri. Ecco la figura dell'anziano grande intercessore. A me è sempre colpito il prologo del libro di Giobbe, in cui si dice che Giobbe ogni giorno mandava a chiamare i suoi figli per purificarli, si alzava di buon mattino, offriva olocausti secondo il numero di tutti loro, perché pensava, forse i miei figli hanno peccato e hanno offeso Dio nel loro cuore. Così faceva Giobbe ogni volta, bellissimo, offriva sacrifici di espiazione nel dubbio che i figli potessero avere peccato. E allora l'anziano deve essere un grande intercessore, come lo furono i patriarchi, come lo fu Mosè, come lo furono i profeti. Deve essere colui che, come Dio, pensa agli altri. Ecco il perché della preghiera di intercessione. Di intercessione, dice Papa Francesco, per le nuove generazioni, per le loro attese.